Quello di questa sera fa innanzitutto bene anche a un prete e vi saluto. Ma io entrerei dentro questa meditazione di questa sera suddividendola in tre punti. Una parte introduttiva molto veloce. Vediamo un attimino i salmi in generale, quattro flash, tanto per richiamare un po' cosa stiamo facendo. Poi entrerei dentro un po' lo stile di questo salmo che ho scelto, alla fine vi dirò perché ho scelto questo salmo, e poi cerchiamo di concretizzarlo anche nella vita di tutti i giorni. Entriamo in questo libro dell'Antico Testamento, i Salmi, 150 preghiere, scritte in occasioni diverse, da persone diverse, anche se a volte vengono tutte attribuite al grande re Davide. Salmi che rappresentano una straordinaria testimonianza di fede in Dio nelle sfaccettature della vita quotidiana. Alcuni salmi sono storici, altri raccontano dei drammi personali, altri la situazione del peccatore, qualche salmo è di lode. Insomma, un insieme di preghiere che risalgono al 300 avanti Cristo. Il popolo di Israele, 300 anni prima della nascita di Gesù, aveva già questo salterio, questa unione di salmi, abbiamo detto 150, cantati nelle celebrazioni religiose, accompagnati dal suono della cetra e imparati a memoria, così da recitare durante la giornata qualche versetto. E Gesù ha pregato con i salmi e la Chiesa darà addirittura ad ogni salmo un titolo, introducendolo poi con un piccolo ritornello, lo chiamiamo antifona, e rilegge tutti i salmi secondo un'ottica messianica, secondo la presenza di Gesù. Allora pongo una domanda iniziale. Cosa dice un salmo all'uomo, alla donna di oggi? Ma secondo me insegna la capacità di leggere l'opera di Dio nel mondo. Insegna la capacità di leggersi in profondità. Secondo me un salmo riesce a interpretare la mia umanità, la mia psicologia. E come terzo punto insegna a legare gli altri due in un cammino di salvezza e con l'ottica messianica. E come pregare un salmo? Questo non ve lo so dire. Io personalmente li rileggo più volte e ogni volta che lo rileggo un salmo mi faccio una domanda. Cosa dice a me in questa giornata, in questo momento? Ma cosa voleva dire l'autore con quella parola, con quel verbo, con quella frase? Ecco, è così che secondo me dobbiamo entrare dentro un salmo. Se per di più noi sappiamo che un salmo è proprio lo stile della poesia ebraica, di solito due frasi, massimo tre, la seconda sempre legata alla prima, con un ritmo proprio poetico, e secondo me è una bella preghiera da scoprire man mano. Vi ho detto all'inizio che sono 150, abbiamo veramente una grande varietà. Ma entriamo in questo salmo che ho scelto, 22, 23, secondo la numerazione della Bibbia, il Signore è il mio pastore. È un salmo che tutti abbiamo cantato tante volte, non solo nella liturgia della domenica, anche nella liturgia feriale, ma forse non lo conosciamo sul serio. Diceva infatti un filosofo francese, Bergson: le centinaia di libri che ho letto non mi hanno procurato tanta luce e conforto quanto questi versi del Salmo 23. Ecco perché i cristiani protestanti nella liturgia funebre non hanno trovato nessun'altra preghiera forte, incisiva, quanto questo Salmo. È spesso chiamato il Salmo del Pastore. è ovvio, perché parla di un pastore, anzi del Signore, sotto l'immagine del pastore, e poi ne sviluppa tutto un simbolo. A me pare tuttavia che questo titolo non sia adeguato. In realtà, se notate bene, vi accorgerete che l'immagine del pastore è sviluppata, abbiamo appena letto, fino al quarto versetto. Poi dal quinto in avanti è delineata un'altra immagine, quella dell'ospite che è invitato a cena. Davanti a me tu prepari una mensa. Due sono quindi i simboli, il pastore e colui che ci invita a cena, trattandoci regalmente, facendoci stare con sé. Per questo io non so se un prete può cambiare il titolo di un salmo, io lo vorrei cambiare così: perché tu sei con me. E anche l'anello, in realtà, che lega le due immagini, e secondo me esprime molto bene questa tensione spirituale, umana, psicologica, teologica: perché tu sei con me. È un'affermazione quasi visiva a metà del canto, della preghiera, che è decisamente una grande espressione di fiducia. E ora cercheremo di capire in che cosa un po' consiste questa fiducia. Dopo questa piccola introduzione del titolo, vediamo i personaggi, i soggetti che agiscono in questo testo, in questa preghiera. Sono due: il Signore e io, cioè colui che parla. Lo chiameremo salmista, orante. Le azioni attribuite al Signore sono nove. Egli è mio pastore, mi fa riposare, mi conduce, mi rinfranca, mi guida, è con me, mi dà sicurezza, prepara una mensa, cosparge di olio. Nove designazioni che indicano la cura, la premura, l'attenzione, espresse con metafore, piccole parabole, simboli. Esse definiscono il Signore come colui che si prende cura di me. E di fronte a questo soggetto principale ci sto io, che affermo di non mancare di nulla, di non temere alcun male, affermo che il mio calice trabocca, che sento la felicità, la grazia, come compagno di vita, che voglio abitare nella casa del Signore. Si tratta di un dialogo affettuoso, fiducioso, familiare tra il Signore e me. Che cosa fa per me? Chi è lui? Che cosa io gli dico? È una preghiera semplicissima. Non chiede nulla, non ringrazia, non loda, ma proprio per questo è ricca. Possiamo rileggere le strofe dal punto di vista delle immagini. Abbiamo già parlato delle due fondamentali: il pastore e l'ospitalità, cioè l'immagine del pastore e l'immagine della convivialità, dell'ospitalità a mensa. E ciascuna di esse è sviluppata intrecciando anche un po' qualche aspetto maggiore. Sembrano due quadri che il Salmo ci consegna, ma alla fine ci sarà una sorpresa. Primo quadro, prima immagine, il pastore. È ovviamente un'immagine molto usata nell'Antico Testamento e dentro molti libri dell'Antico Testamento, fino ad arrivare a Gesù che nel Vangelo di Giovanni recupera questa indicazione. È la sosta del gregge su pascoli verdi, presso acque tranquille. Chi ha visto le steppe della Palestina sa com'è difficile trovare un pascolo verde. Quando un pastore riesce a scoprirlo è davvero una gioia, per lui credo, ma anche per il gregge. Chi ha trovato e ha provato la sete nel deserto, credo può comprendere che cosa significa incontrare qualcuno capace di indicare dove c'è una sorgente d'acqua, magari nascosta sotto le pietre. E credo che tutti, o spero tutti, avete in mente un'immagine. Qualche mese fa, anche qui, quel gregge che ogni anno passa nei nostri campi, appiano, oltrona, cacciglio, poi si sposta. Se avete l'occasione, l'anno prossimo, fermatevi un attimo a osservare. Io quest'anno l'ho fatto. Il pastore di solito è in piedi, guarda, chissà cosa, perché poi lo sguardo guarda verso un orizzonte lontano. C'è uno o due cani che di solito corrono sempre intorno a questo greggio e il greggio continua a mangiare. È bello fermarsi un attimo, fatelo l'anno prossimo. Quindi il pastore, e torniamo al Salmo, sa fare sostare il gregge nei luoghi giusti. Si evoca l'ambiente nomade della pastorizia, l'esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le pecore che compongono un po' questo piccolo gregge. L'immagine richiama un'atmosfera di confidenza, di tenerezza. Il pastore conosce le sue pecorelle una per una, le chiama per nome. E qui devo citare un'esperienza non mia, ma che mi hanno raccontato. Veramente una pecora conosce la voce del pastore, il quale dà un nome ad ogni pecora. Ovviamente è un nome con delle sillabe molto forti, ovviamente deve essere impresso questo nome. E quando è chiamata dal pastore, la pecora lo raggiunge, si muove. E se un'altra persona chiama quella pecora con quel nome, la pecora non segue quella persona. Probabilmente abbina la voce che ha sempre ascoltato. Il pastore si prende cura di loro, le custodisce come un bene prezioso, pronto sempre a difenderle, a garantirne il benessere, a farle vivere in tranquillità. Nulla può mancare se il pastore è con loro. E a questa esperienza fa riferimento proprio il salmista, chiamando Dio suo pastore, lasciandosi guidare da lui verso pascoli sicuri. Inoltre sa far viaggiare. C'è infatti l'immagine del gregge in sosta su pascoli erbosi e c'è quella del gregge in movimento, guidato per sentieri giusti, per piste che portano a buon fine. E in questo viaggio si può anche camminare in una valle oscura. Pensiamo al deserto di Giuda, alle sue valli piene di pietre, molto pericolose. Se si perde o se si inciampa, si cade ovviamente. Le immagini si moltiplicano dentro il primo quadro, quella del bastone, del vincastro. Per bastone si intende una mazza corta, adatta a difendere il gregge. Il pastore la lanciava probabilmente contro un lupo quando si avvicinava, oppure il vincastro, questo bastone lungo arrotolato alla fine, un po' come il bastone dei nostri vescovi, sul quale il buon pastore si appoggiava dopo molte ore in piedi, dove nella punta ricurva legava un sacchetto, il suo pranzo, la sua colazione, sul quale non solo si appoggiava ma dava anche un po' il passo, perché sentiva il terreno man mano che andava avanti. E anche qui un'altra esperienza che mi hanno raccontato. Una pecora segue il suo pastore anche dal ritmo e dal rumore con il quale il bastone picchia per terra. Ognuno il suo passo, ovviamente, ognuno la sua forza. La pecora non alza lo sguardo, va avanti a mangiare, e se anche ha davanti tre pastori, segue il suo pastore perché riconosce il battere del vincastro, del bastone, e lo segue, è sicura di non sbagliare. Belle queste immagini. Passiamo al secondo quadro, le immagini conviviali. Davanti a me tu prepari una mensa. E allora immaginiamoci di essere sotto una tenda nel deserto, su una suola stesa per terra. Voi sapete che la parola mensa noi l'abbiamo ereditata da una parola ebraica che vuol dire proprio stuoia stesa, la mensa. Immaginiamo su questa stuoia cibi succolenti che si prendono con le mani, come si faceva al tempo, si mette un poco di focaccia in una salsa, vi si intingono bocconi di carne, figuriamoci di godere ore e ore in questa cena comune. Chi parla, chi ascolta, chi racconta. Prima che la mensa abbia inizio, colui che ci ha invitato ci cosparge per di più di profumo, cosparge il nostro capo. Sulla mensa c'è anche una coppa, non piena, ma traboccante, di un vino spumeggiante che dà subito gioia. Ora il Signore non è più rappresentato come il pastore, ma colui che accoglie l'orante con i segni di un'ospitalità generosa, piena di attenzioni. Questo padrone di casa prepara il cibo sulla mensa, che è un gesto di condivisione non solo del cibo, ma anche della vita. Potremmo chiamarla un'offerta di comunione, di amicizia, che crea subito intimità. C'è il dono per di più di un olio profumato sul capo, che dà sollievo all'arsura del caldo del deserto, che rinfresca, lenisce la pelle, allieta lo spirito col suo profumo. E infine il calice, ricolmo, aggiunge una nota di festa con questo vino squisito condiviso in modo sovrabbondante. Cibo, olio, vino sono i doni che fanno vivere e danno gioia, perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario. Bastava del pane, dell'acqua, e invece no, gratuità, abbondanza su quella mensa. E per di più, il salmista, l'orante, è fatto oggetto di tante attenzioni gratuite, per cui si vede come un viandante che trova riparo in questa tenda mentre i suoi nemici devono fermarsi a guardare senza poter intervenire, perché colui che consideravano come preda è stato messo al sicuro, è diventato ospite sacro, intoccabile. E il salmista siamo noi, se siamo realmente credenti nella comunione con Cristo. Quando Dio apre la sua tenda per accoglierci, nulla può farci del male. Acqua, olio, calice sono anche dei segni che richiamano i sacramenti: il battesimo, la confermazione, l'eucaristia. Acqua, battesimo, olio, confermazione, calice, eucaristia. Ecco perché questo salmo era cantato la notte di Pasqua da coloro che avevano ricevuto da poco il battesimo. Primo quadro, secondo quadro, ma ecco una sorpresa. Sembra quasi che a un certo punto i due quadri si uniscono. Le immagini conviviali sfociano, siamo al versetto 6, nell'immagine della casa del Padre. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. La tenda ospitale diventa a un certo punto il tempio, la casa di Dio, dove si è veramente a casa. La bontà e la fedeltà di Dio accompagnano il salmista, il quale esce dalla tenda e si rimette in cammino. Ma è un cammino che acquista un nuovo senso, diventa pellegrinaggio verso il tempio del Signore, il luogo santo in cui l'orante vuole abitare per sempre e a cui anche vuole ritornare. Tant'è vero che il verbo ebraico più utilizzato con tornare può anche essere utilizzato come abitare. Ambedue i sensi sono mantenuti. Tornare al tempio e abitarvi è il desiderio di ogni israelita, e abitare vicino a Dio nella sua vicinanza e bontà è un po' il desiderio di tutti noi credenti. Ecco, richiamato queste tre immagini, ma su ciascuna di esse ci si potrebbe fermare. Per esempio, cosa vuol dire acque tranquille? Non soltanto pozze di acqua da cui si beve in pace, senza pericoli. In realtà è evocato un cammino di pace, un cammino spirituale verso una pace interiore, dove ci si ristora alla fine di un viaggio un po' pericoloso. Cosa vuol dire valle oscura, tenebrosa? Non è soltanto un dirupo dove non arriva la luce, dove la notte è fonda. Nella psicologia della persona umana è piuttosto la paura della morte, quella paura che affiora nella coscienza, che non si placa, a meno che non venga una voce dall'alto. Riformuliamo allora la domanda iniziale, pensando a noi. Qual è il messaggio del salmista per me, per noi? Che cosa dice questa poesia religiosa oggi? Incominciamo a cercare le parole chiave del messaggio, che a mio avviso sono quattro. Non manco di nulla, tu sei con me, mi dai sicurezza, abiterò nella casa del Signore. Ecco il messaggio, leghiamolo insieme. Signore, io non manco di nulla, perché tu sei con me, mi dai sicurezza e abito nella tua casa. Per poter dire sul serio queste parole, è necessario domandarsi su chi cadono. E la risposta per me è ovvia. Cadono oggi sui nostri cuori ansiosi, sulle nostre ansietà, sulle nostre paure, sulle nostre insicurezze. Potrebbe essere un cammino quaresimale, quello di bandire, allontanare un po' l'ansietà che ci prende. È difficile. Ciò significa che il nostro cuore è insicuro. Siamo continuamente bisognosi di rassicurazioni su di noi, sul domani che ci attende, sulle nostre relazioni, sulle nostre capacità, sul fatto che non commetteremo sbagli. E lo stiamo trasmettendo un po' tutto questo ai nostri giovani, che crescono con questa ansia della vita, delle cose che devono fare. Ecco, questo salmo per me è una medicina salutare, consolante, efficace per tutte queste ansietà del nostro correre umano. È una splendida preghiera da ripetere nella fede davanti a Gesù. Signore, io non manco di nulla, tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa. Chi va col Signore anche nelle valli oscure della sofferenza, dell'incertezza e di tutti i problemi umani si sente sicuro. Tu sei con me. Questa è la nostra certezza, quella che ci sostiene. Il buio della notte fa paura, con le sue ombre, la difficoltà a distinguere i pericoli, il suo silenzio è riempito di rumori indecifrabili. Se il gregge si muove dopo il calar del sole, quando la visibilità si fa incerta, è normale che le pecore siano inquiete. C'è il rischio di ciancare, di allontanarsi, di perdersi, e c'è ancora il timore di possibili aggressori. Per parlare della valle oscura, il salmista usa un'espressione ebraica che evoca le tenebre della morte, per cui la valle da attraversare è un luogo di angoscia, di minacce terribili, di pericolo di morte. Eppure l'orante si sente sicuro, senza paura, perché sa che il Signore è con lui. Quel tu sei con me è una proclamazione di fiducia, è un piccolo credo dentro un po' la nostra esperienza di fede. E nel desiderio di approfondire il messaggio di scavare di più nel nostro cuore, ci chiediamo: quando pronuncio le parole del Salmo, quando lo recito in preghiera, sono davvero sincero? Quando lo canto, ma ho intuito che parole sto dicendo? Quando entriamo in una valle oscura e avvertiamo davanti a noi l'ombra dell'insuccesso, della solitudine, un fiasco nella vita, un dolore fisico, un dolore morale, diventa difficile dire cammino in una valle oscura, ma sono in pace perché tu, Signore, sei con me. Forse sono vere, forse sono salutari, le parole del salmista sono difficili, difficili da pronunciare con il cuore. E allora, andando alla fine, vorrei arrivare anche a una concretizzazione di questo salmo. Che cosa fare dunque quando ci si trova in una valle oscura? Avete intuito che ognuno può dare un nome a questa valle oscura, che diventa un abisso. Dobbiamo fare come ha fatto Gesù. Egli è entrato nella valle oscura del Getsemani, è entrato nel buio dell'agonia sulla croce, si è sentito abbandonato e ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Cioè, in quel momento ha rivolto al Padre delle parole che risuonavano in un altro salmo. Tradotto: so che tu, Padre, sei con me, nelle tue mani affido il mio spirito. Gesù, contemplato nel Getsemani e sulla croce, è il modello da seguire. È colui che ci assicura dicendo: malgrado tutto, avrete la forza di pregare, di dialogare con Dio Padre. E questa è una certezza, è una coscienza che nessuno ci toglierà, nemmeno attraversando un dolore, una valle oscura. Ecco una concretizzazione vera di questo salmo. E ora mi viene in mente quanto scriveva San Bonaventura a proposito di San Francesco, che nell'estate del 1219 andò in Palestina e fu ricevuto dal sultano d'Egitto, attraversando così le linee militari musulmane. E in quel momento di gravissimo pericolo, di paura, quasi di follia, qualcuno diceva a San Francesco: ritorna indietro, ti stai spingendo troppo. Francesco continuava il viaggio, ripetendo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu, Signore, sei con me. Ecco, mi piace quindi un po' consegnarvi questo salmo. Mi piace la possibilità adesso di avervi dato un po' delle piccole schegge spirituali che magari possono ritornare quando si canta, durante l'Eucaristia, quando lo si prega personalmente. Io credo di aver sforato il tempo che Don Angelo mi ha concesso, ma è colpa vostra, perché eravate attenti, non avete dato segno di stanchezza. Ma voglio concludere dicendo perché ho scelto questo salmo. È un salmo che mi è sempre piaciuto, probabilmente per la sua semplicità e perché mi piace l'immagine del pastore, del cibo in questa tenda. Ma c'è stato un episodio in seminario dove, per un esame di Sacra Scrittura, ognuno doveva portare un salmo, e io ho voluto portare questo salmo perché un po' mi stava già dentro nel cuore. Ma ahimè, non sapevo che per preparare questo salmo il professore mi ha dato ben 15 testi da leggere. Erano una ricchezza, veramente, perché su questo salmo è stato scritto tanto a livello esegetico, pastorale, teologico. Va bene, qualcosa ho letto, ho fatto l'esame, non è andato bene, è andato benissimo, bene, quindi sono contento. Però qualche giorno dopo, nel breviario, è tornato questo salmo da pregare. E credo che il Signore un po' mi abbia punito, perché ho iniziato a pregare questo salmo dicendo: adesso butto dentro in questa preghiera tutto quello che avevo letto. e mi sono accorto che non riuscivo a mettere dentro niente. Questo salmo è rimasto per me un salmo umano, dell'umanità, cioè parla il mio cuore, riesco a pregare con questo salmo, ma non riesco a mettere dentro tanti accorgimenti teologici. E allora l'ho presentato a voi così con queste semplici parole, perché ricordo ancora in quel passaggio del seminario questa preghiera che ho fatto al Signore. Signore, io ho intuito, non diventerò certo un prete intelligente della tua scrittura, però ora lasciami prete dell'umanità della tua parola. Ecco, questo salmo racchiude un po' i tanti prati che ho raggiunto, dove ho messo la bandierina, quei tanti prati che non riesco a raggiungere, le tante valli che ho attraversato e che la vita mi ha dato un modo un po' di graffiarmi dentro queste valli, e quelle che non ho nemmeno voluto attraversare. Però col desiderio, al di là di trovare un prato o attraversare una valle, di raggiungere, di stare nella casa del Signore.
Dell'Eucaristia, per poter continuare nella preghiera personale il nostro colloquio con il Signore alla luce dei suggerimenti di Don Fabrizio.